riprendiamo ovviamente il discorso fatto il venerdì scorso e cerchiamo di andare un po' dentro l'argomento. L'altra volta abbiamo visto questa definizione di trascrizioni, intesi come l'insieme delle parti di un genoma che sono trascritte, d'accordo? Chiaramente in prima analisi noi ci aspettiamo che contengano dei, contengano le parti geni. E abbiamo visto l'altra volta come ci sono una serie di approcci, abbiamo studiato qualcuno, ci sono una serie di tecniche sostanzialmente che si possono usare per accedere a questo tipo di informazione e in questa diapositiva ve li ho semplicemente ridivisi, ve li ridico, tanto li conoscete benissimo, ma ve li ho rimessi in due categorie che vedete che ho chiamato bias e unbiased, che in inglese vuol dire diciamo bias vuol dire una cosa che ha una deviazione, cioè che ha un'impronta, nel senso che le expression microarrays intesi come array fatti con cDNA, PCR, come abbiamo detto, cioè con delle sonde pensate fatte da cose fisiche, così come anche altri tipi di microarray che però sono derivati dalla nostra conoscenza primaria del trascritto, sono, diciamo, bias perché ovviamente misurano solo quello che noi imponiamo in partenza, d'accordo? Cioè noi conosciamo una serie di geni, una serie di trascritti, facciamo le sonde per quei trascritti, quindi ovviamente misuriamo solo quello. Questa è una cosa semplice detta in maniera complicata. Invece i modi di ricordare di misurare i trascrittomi in maniera non biased, cioè in maniera completamente esplorativa, non orientata, sono, vi ricordate, questa varietà che avevamo chiamato tiling microarrays, se vi ricordate vuol dire coprire tutte con le sonde tutto il genoma, quindi ovviamente di tutto quello che è trascritto si recupera, oppure gli approcci di sequenziamento che abbiamo studiato l'altra volta, vi ricordate, a parte le antichissime EXP, cioè le famose Express Sequence Tags, ci sono quei due metodi che abbiamo studiato la scorsa volta, SAGE e CAGE. Se vi ricordate velocemente, la SAGE come acronimo vuol dire Serial Analysis of Gene Expression, è fatta, se vi ricordate, ricavando dei piccoli tags al 3', perché si fa un'operazione, ricordate, partendo dai poli A, per cui si recupera una cosina laggiù in fondo e poi si concatenerizza nella sequenza in massa, d'accordo? Oppure la CAGE invece è la stessa cosa ma vista dal punto di vista del 5', cioè viene fatta una purificazione degli RNA attraverso la CAP, cioè la modificazione 5' terminale, e poi di nuovo vengono fatte una serie di tagliati, una serie di tagli concatenerizzati e sequenziati. E poi invece quello che discutiamo più a fondo oggi è questo metodo qui, di RNA-seq si chiama, che è il metodo derivato dal sequenziamento di massa che abbiamo già visto per i genomi la scorsa volta. Allora, chiaramente, ecco, prima di incominciare ad andare un po' dentro tutta la vicenda, una cosa importante è di ricordarsi che quello che noi misuriamo comunque non è una misura assoluta, cioè tutte le volte che voi vedete in letteratura e magari tra qualche anno farete in laboratorio misure di questo tipo, chiaramente non è che misurate in assoluto il, scritto tutto maiuscolo, lampeggiante trascrittoma. È una cosa che poi dipende da quello che voi state, dal modo con cui avete prodotto il materiale che analizzate, sembra evidente, però è utile sempre pensarci. Quindi chiaramente dipende dal tipo di tessuto da cui abbiamo tirato fuori l'RNA da sequenziare, ovvio, dalle condizioni in vivo, dall'esperimento che state facendo, è ovvio, questo mi sembra. Quindi ogni esperimento avrà dei risultati un po' diversi, chiaramente, no? Sia anche dal tipo di preparazione dell'RNA, questo qui a destra è più evidente a tutti, il fatto che la sperimentazione ovvio produce delle cose un po' diverse, quella a sinistra non è così evidente, ma ve lo faccio, state attenti perché in tutti i lavori che vedrete, in letteratura, ovviamente bisogna anche andare subito a vedere come hanno preparato questo RNA, perché chiaramente se uno fa il cosiddetto total RNA, cioè prende le cellule, i tessuti, li estrae, estrae il RNA con il metodo standard, recupera quello che noi chiamiamo RNA totale, che ovviamente contiene tutto, contiene il cosiddetto la frazione poli-A, cioè la frazione che contiene le code di poliadenilato, cioè diciamo quelle messaggerie, ma contiene anche tutto il resto, tutti quelli non codificanti senza coda, per esempio gli RNA ribosomali, transfer, eccetera, 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 ovviamente sono contenuti nella totale, d'accordo? Va bene. Oppure se invece fate un frazionamento basato sulla presenza della coda di poli A, è ovvio che avete ridotto tantissimo la complessità di questi messaggeri, avete preso solo quelli che hanno la coda. E quindi sapete già per esempio che alcuni messaggeri, tipo non so, gli stoni, i messaggeri degli stoni tipicamente non hanno poli A di lato, quindi chiaramente poi è difficile di trovare. Va bene, d'accordo? Oppure ci sono anche dei sistemi per fare un frazionamento della grandezza degli RNA, cioè per esempio se uno volesse andare a vedere tutti gli RNA piccoli, adesso c'è molta attenzione per esempio per i cosiddetti microRNA, è chiaro che se uno vuole fare un esperimento orientato a vedere soprattutto quelli piccoli può fare un frazionamento dell'RNA totale per andare a vedere solo quelli che sono sotto una certa dimensione. Ci sono vari sistemi, per esempio la cromatografia, tante altre cose, oppure semplicemente la solita separazione sulle trasforme di gelio, poi il taglio in una regione del gelio, vari sistemi. Però è chiaro che bisogna capire che cos'è che hanno visto o hanno fatto gli autori quando leggiamo un lavoro o quando lo impostiamo. Ok, avevamo anche visto sempre la scorsa volta come un sistema, il primo sistema diciamo di unbiased era quello di andare a fare una usare i cosiddetti tiling microarrays. Questa l'abbiamo già vista, questa review, e vi ricordate che il concetto è quello di avere delle sonde che in una maniera o nell'altra coprono praticamente tutta la sequenza del genoma. Questo era solo un esempio di confine di zona introna in cui si vedeva chiaramente il trascritto, cioè l'ibridazione sulle sonde esoniche, si vedevano anche altri segnali in altri posti intronici. Però quello che volevo, il motivo per cui vi ho riportato questa diapositiva è per farvi riflettere sul fatto che le sonde così come sono messe in questa figura sono delle sonde cosiddette overlapping, cioè sovrapposte una con l'altra. Ora, l'altra volta abbiamo fatto un calcolo, non ce l'ho più la diapositiva, ma avevamo fatto un calcolo di quante sonde ci vogliono per coprire un genoma. Vi ricordate, l'avevamo più o meno valutato, abbiamo fatto una finta. Però avevamo detto, immaginiamoci di avere una sonda 30 merica, cioè di coprire 30 nucleotidi, e immaginiamo di voler coprire tutto il genoma umano non ripetuto, che avevamo stimato in circa 1,5 miliardi di nucleotidi, quello non ripetitivo. Diviso 30, cosa veniva fuori? 50.000 di sonde. Ma 50.000 di sonde sono una quantità enorme, no? Però, ragionando in termini di 30, 30, 30, non abbiamo questa situazione qui, giusto? Se noi facciamo quel calcolo, diciamo sonde adiacenti, non sovrapposte. Quindi voi è facile calcolare che se io vi dicevo facendo sonde adiacenti e non sovrapposte, abbiamo bisogno di 50 livelli di sonde diverse, se le facciamo sovrapposte dipende da quanto le sovrapponiamo, però è logico che il numero aumenta in maniera esponenziale. Perché vi faccio questo discorso? Perché di fatto il tiling array, cioè i sistemi di tiling array che sono stati messi in commercio in questi anni, sono dei sistemi che hanno una risoluzione relativamente bassa, cioè se noi vogliamo avere una copertura praticabile, cioè praticabile vuol dire poterla mettere su un vetrino, poterla vendere, qualcuno può usare, no? Bisogna che siano per forza o poco densi, che vuol dire mettere una sonda ogni invece che ogni 30, metterla ogni 300, cioè meno densa, oppure metterla agli accenti come ha fatto quella versione che dicevo l'altra volta dell'Archimetrix, che però vende, per coprire tutto il genolo vende 12 litri e quindi chiaramente insomma, il costo di lavoro non indifferente, d'accordo? Andare a una risoluzione superiore per tagli in re vorrebbe dire aumentare ancora questa quantità di soldi, di fatto poi impraticabile, nessuno l'ha mai fatto. Ok, quindi qual è il più grosso, la più grossa limitazione dei tagli in re? Ce lo siamo già un po' detti, d'accordo? Quando io miro, se io miro a delle regioni esoniche, quindi so bias, no? Cioè se ho fatto un array con una tendenza, guardo solo per esempio le sequenze codificanti, posso dal punto di vista bioinformatico ottimizzare le sonde. Cosa vuol dire ottimizzare? Vuol dire fare delle sonde per esempio che abbiano più o meno la stessa temperatura di melting, di fusione, e quindi essere più o meno confidente che quando io uso questo mio vetrino più o meno le condizioni di tutte le sonde siano uguali. Quando io faccio un timing, ovviamente per forza di cose non posso fare questo, d'accordo? Cioè io devo prendere la sequenza così com'è e mettere tante sonde sul mio vetrino. Se poi una sequenza è tutta piena di aria di tira, è tutta piena di CVZ, pazienza, mi deve cavare delle temperature di ibridazione differente. E però questa riporta un grossissimo problema, che è quello dell'ibridazione specifica. Cioè, questo se ne sono resi conto quelli che l'hanno fatto, cioè molti di queste sonde ibridano, ci sono dei segnali, ma chi lo sa se sono specifici, no? Questo è un grosso problema. L'altro problema dei tagli in array è che in realtà sono, ovviamente ci danno una visione molto completa di quello che è l'espressione, l'espressione del genoma, ma non ci definiscono affatto bene il 5' e il 3', cioè i confini del trascritto. Non so se questo vi è evidente o no. Dunque, per avere una definizione esatta del 5' e 3' dovremmo avere in teoria un tagli in array che ha tante sonde quante sono le posizioni possibili. Cioè, avete capito, che coprano tutto il genoma da, non so, dalla posizione 1 alla 30, dalla 2 alla 31, dalla 3 alla 32 e via discorrendo. Cioè, un numero sterminato di sonde che si sovrappongono a distanza di 1. Allora, in quel modo lì io potrei definire esattamente il 5' del trascritto. Il 5' mi arriva fino in punta, fino a un certo punto poi non mi ruida più. Giusto? Però dato che di fatto, come vi spiegavo prima, le timing non possono essere fatte con una densità di questo genere, è ovvio che noi avremo sì una certa sonda ha il segnale di ibridazione, quella precedente non ce l'ha, e noi a quel punto lì diciamo vabbè, il messaggero inizia più o meno lì in mezzo, ma non possiamo dire assolutamente a che nucleotide inizia, d'accordo? Quindi sono esperimenti che hanno una grossa potenza per trovare messaggeri o trascritti in giro per il genoma, ma chiaramente non definiscono bene, non focalizzano esattamente il nucleotide quali sono i 5'. Dunque, questa cosa è stata parzialmente, lo ripeto sempre così l'altra volta, ma non vi preoccupate, è stata parzialmente superata da quei due approcci che abbiamo detto, cioè dalla SAGE e della CAGE. La CAGE è ovviamente ottima per tirare fuori i 5 prima, questo era il lavoro che avevamo già visto l'altra volta, e chiaramente cosa fa la CAGE? Va a piazzare trascritti, cioè va a trovare degli RNA che iniziano correttamente, questa è la potenza della CAGE, no? Quando hanno fatto questo esperimento, se ricordate, avevamo sottolineato in questo lavoro il fatto che questi qui trovassero una quantità di trascritti enorme, no? Cioè molto più elevata, no? Ma molto molto più elevata di qual è la stima dei geni espressi del genoma. Non so se ve lo ricordate più o meno. Per il genoma umano si valuta che ci siano circa, dicono, 25.000 geni, più o meno, questa cosa. Questo è mouse, ma più o meno, insomma, dopo siamo vicini. E questo quindi è una quantità di trascritti, notate, questo misura il 5', quindi vuol dire che hanno mappato 181.000 inizi di trascritto. che è, ripeto, un numero enorme. Qual è il problema di questo numero enorme? Beh, chiaramente, prima di tutto, il primo motivo è che ci possono essere dei geni che non abbiamo identificato prima, d'accordo? Quindi sono dei trascritti, e questo è vero, nel senso che se leggete lì c'è scritto alcuni di questi sono New Mouse Protein Coding Transcript, fantastico, non li avevano trovati prima, li hanno trovati adesso. Però questo non è tutto il numero. E allora cosa può esserci? Beh, innanzitutto ci sono una serie di RNA non codificanti che sono stati scoperti proprio con questo tipo di approccio, tra i quali i famosi microRNA di cui parleremo ampiamente in lezioni successive. Poi hanno trovato parecchi trascritti antisenso, cioè trascritti di RNA nell'altro senso rispetto al filamento codificante, al quale sono stati attribuiti diversi significati di regolazione del trascritto senso, anche queste ne discuteremo ampiamente più avanti. E poi un'altra cosa che la Cage ha visto, che già sapevamo un pochino, ma adesso lo sappiamo meglio, è che ci sono dei geni, sono abbastanza tanti i geni, soprattutto negli eucarioti superiori, e questo non è tecnica ma è knowledge, conoscenza che dovete avere, il fatto che molti geni hanno dei siti di inizio della trascrizione multipli. Ovvero sia, ci sono una quantità molto elevata, perché adesso si valuta che addirittura l'80% per esempio dei geni umani codificanti proteine abbia non un unico inizio dove di trascrizione, bensì degli inizi multipli. Questa figura che ho costruito io, ma è solo per dirvi anche, darvi anche un'idea della dimensione, cioè questi trascritti si trovano di solito, possono essere anche 20 trascritti diversi, però tutti più o meno in un campo, come vedete, di 50-100 paia di base, no? Che iniziano su delle lunghezze spaventose, d'accordo? E tutti questi trascritti, che io quindi ho fatti solo 6 per motivi ovviamente di disegno e di tempo, cosa fanno? Sono trascritti che in realtà poi contengono esattamente la stessa operating frame. Quindi perché ci sono tanti trascritti così? Nessuno lo sa. Probabilmente, semplicemente perché l'RNA polimerasi non ha una localizzazione precisa in questo tipo di geni in cui iniziare, e inizia in maniera più o meno casuale, d'accordo? È possibile, dico è possibile. Quindi potrebbe anche essere possibile invece che magari il trascritto lungo abbia qui dei determinanti di, che ne so, di traduzione magari diversi da quelli che ha un trascritto corto, però su questo francamente nessuno lo sa bene. D'accordo. Si sa solo quello, che ci sono tanti trascritti. È ovvio che facendo un approccio come la Cage, ciascuno di questi trascritti è da un punto differente, perché iniziando in un punto differente ovviamente gli ha dato una sequenzina differenziale. Quindi quel numero elevatissimo che vedete nell'esperimento di Cage è anche in parte giustificato dal fatto che mediamente l'80% degli ossigeni ha scritto un trascritto 5 più di niente. Ok, la SAGE, che mappa ovviamente il 3 primo, ha più o meno la stessa limitazione, nel senso che mappa correttamente il 3 primo, ovviamente non vede che cosa c'è dentro il trascritto, questo è evidente. Allora arriviamo finalmente alla storia del RNA-seq. Nelle prime lezioni, vi ricordate, abbiamo discusso queste tecnologie nuove che permettono il sequenziamento di massa. Nelle prime lezioni abbiamo detto dei genomi, ma è ovvio che con poca biochimica si riesce ad arrivare a fare la stessa operazione sull'RNA. Cioè, a partire dal 2005-2006 sostanzialmente sono state diventate disponibili almeno 3 tecnologie, vi ricordate, quella Illumina, l'abbiamo chiamata, quella Applied, chiamata Solid, e la Roche 454, che abbiamo visto già più o meno nelle generalità, e chiaramente queste tecnologie possono essere applicate all'RNA, allo sequenziamento totale dell'RNA. È chiaro che questo ha aperto una possibilità, cioè quella di fare lo studio di tutte le sequenze espresse in maniera unbiased completamente, nel senso che a questo punto noi abbiamo tutte le sequenze, quindi prima, qui interno, tutto quello che volete, e ovviamente la profondità della nostra sequenza dipende solo da quante sequenze riusciamo a fare. Questa è una review che vi ho messo tra i materiali didattici, da dove ho preso le cose seguenti, che è stata pubblicata a gennaio 2009 e che fa una chiacchierata su questo metodo. Allora, i metodi di RNA-seq sono praticamente derivati direttamente dal metodo di sequenziamento dei genomi e, in parole povere, voi partite da un campione di RNA che può essere di nuovo un RNA totale, un RNA frazionato, tutto quello che volete. Nella figura qui invece, come vedete, è stato un frazionamento con poli A, quindi chiaramente solo la frazione che deriva dai messaggeri. Questo RNA viene o frammentato direttamente lui, cioè si fa una tecnica di idrolisi parziale, in pratica l'RNA viene esposto a condizioni alcaline brevemente, questo produce una frammentazione casuale degli RNA, d'accordo? Oppure si fa un cDNA col solito sistemino dell'oligo di T-primer e dopo si frammenta il cDNA con metodi fisici, a questo punto tipo sonicazione, che produce una frammentazione casuale di questo DNA. A questo punto, in ogni caso, cioè in un caso o nell'altro, d'accordo, noi abbiamo retrotrascritto poi l'RNA. Quindi se frammentiamo l'RNA poi lo retrotrascriviamo comunque con degli primer casuali, d'accordo. Oppure lo retrotrascriviamo prima e poi lo frammentiamo. Il risultato è sempre un cDNA frammentato. A questo punto questi RNA frammentati vengono prima di tutto trattati perché diventino blank, perché quando si fanno frammentazioni casuali l'estremità del cDNA è sempre sfalsata, quindi si fa un trattamento con la polimerase in modo che li riempa di blanchi, come diciamo in gergo. Dopodiché vengono legati tramite una DNA ligasi, ovviamente vengono legati con degli adattatori. Gli adattatori sono delle piccole sequenze oligonucleotidiche che noi poniamo a destra e a sinistra dei frammenti. Quindi vedete, sono queste regioni azzurrina e rossa che vedete qua. Quindi ciascun frammento a questo punto viene fiancheggiato da questi adattatori. E grazie a questi adattatori, a questo punto, dopo vediamo il dettaglio con l'Illumina Solex, non li vediamo ovviamente tutti come al solito, ma li vediamo il dettaglio di come si fa. Questo viene sequenziato e dà, se vi ricordate, delle corte letture. Vi ricordate, avevamo visto la comparazione la scorsa volta tra i tre metodi. Vi ricordate che Illumina dà delle letture attorno ai 30 paia di basi, la Fly anche, invece la ROS dà sequenze un po' più lunghe, 300-400 nucleotidi. Quindi ovviamente la preparazione di questi frammenti è un po' diverso secondo se si va su un tipo di sequenziamento o sull'altro, però insomma il concetto è sempre lo stesso. E a questo punto queste short sequence read ovviamente vengono mappate su diversi assemblati a secondo di quello che si vuole andare a vedere, d'accordo? E credo che questa figura sia abbastanza così immaginativa di quello che si ottiene, no? Cioè è chiaro che noi, avendo frammentato in maniera casuale, otteniamo tantissimi, vedete qui, tantissimi frammenti, fa vedere questa figura, questi tantissimi frammenti mappano su regioni differenti, magari adiacenti, appena adiacenti, eccetera. Voleva chiedere una cosa?
Gli
adattatori servono, fra un attimo li vediamo, a legarli sulla superficie della cella microfluidica su cui si fa la sequenza. E avete capito, e questo quindi viene mappato e quindi ci dà un grafico. Se noi andiamo poi a questo punto a mappare ciascuno dei tag, ciascuna delle sequenzine, le andiamo a mappare sul nostro genoma di riferimento, d'accordo? E avremo sia un grafico di posizione sia un grafico di intensità. Perché? Perché se io trovo 1, 2, 3, 4 sequenze uguali o quasi uguali nella stessa posizione, ovviamente questo qui mi fa un istogramma di frequenza nelle varie posizioni, avete capito? Quindi quello che io ottengo in realtà è un grafico che esprime da una parte RNA, qui c'è scritto expression level, che è la frequenza con cui ottengo quel tag, e ovviamente questa è la posizione sul mio genoma di riferimento. Dico il mio genoma di riferimento perché? Perché è ovvio, io ho ottenuto questo risultato, posso prima cosa prendere tutto il genoma e mappare questa roba, cioè mappare questi tag che ho ottenuto. Però, me lo insegnate voi, i nostri geni vanno incontro per esempio a splicing alternativo, quindi se io mappo sul genoma ho dei problemi, perché arrivato dentro una regione intronica probabilmente mi si abbassa di botto il segnale e poi magari per 10.000 basi non trovo assolutamente più niente perché c'è l'introne, dopodiché riprende eccetera. Allora può essere conveniente, anzi di solito questi autori che fanno queste cose lo fanno, mappare sia sul genoma sia sul invece trascrittore, cioè sulle sequenze già note come sequenze di RNA. Cosa, si fa una doppia mappatura secondo dei vari problemi tecnici. Allora, il problema della frammentazione dell'RNA, il problema della frammentazione del cDNA, cioè il primo step qui in alto, non è completamente indifferente, è un particolare tecnico che a voi non interessa molto, ma così non è completamente indifferente perché quando noi facciamo una DNA frammentazione, una frammentazione del DNA, vedete che noi andiamo a definire bene il 5, questa è la mappa di un gene, 5 primo, 3 prima, e questo qui è una cosa che hanno ricavato facendo la media di 5.099 geni su un esperimento di Saccharomyces cerevisiae adesso. Comunque vedete che se io frammento cDNA ottengo una buona mappatura del 5 primo e del 3 primo, e la ottengo relativamente povera nella parte centrale, mentre invece se faccio la frammentazione RNA succede esattamente il contrario, c'è una bellissima mappatura centrale ma definisco male il 5 primo. Questa è solo una questione fisica di come si fanno i frammenti, stupidaggine, tenetela come cosa. Ok, ovviamente una cosa che si può fare che è stata fatta da molti autori, quella di cercare di fare una comparazione tra un esperimento fatto per esempio con tagging arrays e fatto invece con RNA, per vedere quali sono le due cose. Qui c'è una tabella riassuntiva che poi vi leggete voi, nel senso che vi dà, no, una comparazione tra tagging ma arrays, i metodi antichi di sequenziamento di massa tipo EST eccetera, RNA-seq, e soprattutto chiaramente dovete notare il fatto che chiaramente questo qui è molto più potente in termini di risoluzione, seconda linea, cioè qui siamo a 100 basi per esempio, questo chiaramente va a single base. Comunque questo ve lo leggete poi con calma, volevo invece farvi vedere il grafico facile da intuitivo da vedere. Se riesco a chiudere questo trigo qui, come si fa? Prima volta. Oggi devo giocare al lotto. E dicevo, ecco, questo che è una cosa che è stata fatta su sempre Saccharomyces cerevisiae, in cui hanno comparato sostanzialmente su tagging array e su appunto RNA-seq, fatto con il metodo Illumina, che è anche il primo che è uscito, come che è stato venduto, quindi chiaramente ci sono più studi fatti con Illumina, probabilmente magari non è che sia il migliore, però essendo tutto qui ci sono più studi. E vedete che cosa hanno fatto? Hanno diviso queste cose, questi dati di espressione, tra, vedete, una categoria cosiddetta low, medium e high, cioè li hanno divisi a livello di espressione tutte queste cose qua, e poi hanno comparato l'expression level by RNA-seq, quindi per ogni gene, ciascun pallino ovviamente è un singolo gene, hanno comparato l'expression level by RNA-seq, quindi quello ottenuto con il sequenziamento, con invece l'expression level by tagging arrays che c'è qui. Allora quello che si vede abbastanza bene a occhio, anche se a occhio è un po' difficile da fare. Allora, che se qui uno fa un coefficiente di correlazione viene più o meno una linea, qui non c'è, ma viene più o meno una linea, e se lo calcola gli viene tutto sommato una correlazione abbastanza significativa, no? E sono quelli, vedete, correlation 0,5, 0, non so se voi siete un po' esperti di statistica, se fate una Pearson con dei numeri così elevati e arrivate a questa correlazione che tutto sommato va abbastanza bene, abbastanza significativa. Qui avete una linea di correlazione, anche se non è proprio una retta, è probabilmente una curva di qualche tipo asintotica, e vi mette in relazione queste due cose e stanno abbastanza bene. Mentre invece là dove vanno decisamente male, se voi fate appunto una Pearson, evidentemente ottenete risultati di correlazione molto bassi, sono 0,177, quindi addirittura uno 0,09, che è praticamente niente, come sparare a pallini in giro, vuol dire che non c'è correlazione ai bassi livelli e agli alti livelli. Perché questa cosa? Allora, il motivo principale sta nel fatto che l'ibridazione, quindi i metodi ibridativi, microarray, hanno un campo, lo chiamano campo dinamico, dynamic range, che è molto limitato. Cosa vuol dire? Vuol dire che sotto una certa quantità, questo l'abbiamo già discusso, il microarray non detecta niente. E difatti, se voi guardate, è ovvio che questi sono tutti molto schiacciati verso il basso. Non detecta niente semplicemente perché lo strumento non vede. No, immaginatevi il problema, l'abbiamo già discusso, il microarray è che ovviamente bisogna che sia una molecola fluorescente che si appiccica sulla superficie, bisogna che il laser veda qualcosa sopra il rumore di forza, quindi lì c'è un problema strumentale. Primo. Secondo, la saturazione, cioè invece ad alti livelli vuol dire che il colore, la fluorescenza per spot che voi misurate, anche se continua a salire, lo strumento va in saturazione. È il fenomeno di saturazione di luce che è tipico di questo tipo di roba, per cui di fatto il dynamic range di un esperimento di microarray dipende dai tipi, i modelli, gli apparecchi laser che si guardano una cosa e l'altra, ma va a livello di alcune centinaia di volte. D'accordo? Cioè vuol dire che io vedo un gene che è espresso 1 e uno che è espresso 200. Sopra di quella misura lì li considero tutti uguali, sono tutti a 200, sotto l'1 sono tutti a 1. D'accordo? Questo è il dynamic range. Invece con l'RNA-seq è ovvio che il problema è tutto diverso, lo capite, no? Perché io ho frammentato, ho sequenziato in massa, e quindi a questo punto il mio campo dinamico è in teoria infinito. Cioè io posso avere una situazione in cui ho un singolo read per una certa sequenza, in mezzo ai miei 10-12 milioni di letture, d'accordo? E posso avere il caso di un gene in cui io ho 10.000 read, cioè ho 10.000 volte letto la stessa sequenza. Quindi ho un campo dinamico da 1 a 10.000. 100 volte superiore al campo dinamico del timer. Perché dico teoricamente? Vediamo se mi seguite. Vedo che vi ho turbati con questa affermazione. Cioè, ci siamo capiti dal punto di vista della sensibilità, l'abbiamo capito, no? Che io ho anche solo un, in tutta la mia massa, ho preso un milione di cellule, le ho disalte per fare gli RNA. E ho anche solo una coppia di un messaggero, di fatto teoricamente lo posso acchiappare, questo qua. Viene fuori il read, lo prendo. E allo stesso tempo, se in quei milioni di cellule ci sono una molecola per cellule, quindi sono un milione di molecole uguali, questi le prendo lo stesso. Ma da che cosa dipende secondo voi questi estremi, alto e basso, in un esperimento di sequenziamento?
Penso di riuscire a legarlo con i miei estremi, cioè così poco.
Certo, l'efficienza della reazione, quella è ovvia. Ma poi un'altra cosa. A nessuno viene in mente.
Probabilità.
la probabilità, lui ha detto giusto, dice la probabilità di vederla questa sequenza, che girando la frittata dall'altra parte cosa vuol dire? Vuol dire il numero di sequenze che faccio. Mi seguite? No. Cioè, voglio dire, immaginatevi che da un genoma vengono fuori 10 milioni di tags differenti, d'accordo? Facciamo questa ipotesi. Allora, se io immagino di vederli tutti e 10 milioni di diversi, bisogna che almeno li vedete, faccio almeno 10 milioni di letture, almeno 10 milioni di sequenziamenti, perché se no, almeno, perché poi come insegna il fatto della probabilità, non è che sia ugualmente probabile di prenderli tutti. Quindi dipende dalla quantità di sequenze che tiro fuori, quello che gli esperti del settore chiamano profondità della sequenza, ok? Cioè da quante volte in pratica io faccio questo trigo e da quante letture lo faccio. È ovvio, se ci pensate è la stessa cosa con la legge della sedge, no? Se io faccio un esperimento di sedge e poi mi faccio in sequenza 3 plasmidi, probabilmente prenderò tantissime sequenze. Se mi sequenzio 300, 3000, 30.000, più le sequenze, più ho la probabilità di prendere le sequenze.
Va bene, allora andiamo a vedere, e questo è proprio il grafico di quello che vi sto dicendo, cioè questo grafico qui lo hanno messo, vedete, qui il numero di, c'è scritto uniquely mapped tags, che vuol dire il numero di tags, quindi sequenze, che sono state mappate, no? Sul genoma, e questi sono milioni. Cioè la scala per milioni, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, eccetera. E questa qui è il numero di ORF detected, cioè quante open reading frame, cioè messaggeri, sono stati identificati, d'accordo? E vedete che è ovvio, più io leggo, rileggo, è ovvio che vado sempre su. Forza. Cioè se io ho fatto, vedete, questo deriva sempre dal famoso Cerevisia che avete visto. Esperimento di prima, vedete, se io faccio un solo milione di letture uniche e mappo, vedete qui, circa il 50% di tutte le possibili ORF, beh, forza, ne ho visto un certo numero ridotto, e più vado avanti ovviamente più mi avvicino al limite della situazione, qui sono 10 milioni di reads e arrivo al 90% di. Allora, ci sono due o tre termini che dovete imparare. Questa cosa qui si chiama, cioè i milioni di letture fatte si chiamano appunto sequencing depth, cioè profondità del sequenziamento, mentre il numero di ORF detettate si chiama coverage, cioè copertura, e si esprime ovviamente in percentuale rispetto al teore. Vabbè, questo è un altro modo di vedere le cose, ma è la stessa. Allora,
una prima cosa che noi possiamo considerare qua sopra è il fatto se questi metodi poi sono effettivamente quantitativi o no, sia il timing della sequencing, quello che ho detto. Cioè, quello che noi vediamo, quello che noi misuriamo, è effettivamente qualcosa di quantitativo o no? Allora ci sono due sistemi che vengono utilizzati per sapere se quello che si legge ha senso o meno. Il primo, l'abbiamo già detto una volta, lo ripetiamo, è il fatto di fare un'analisi attraverso un metodo quantitativo, ovviamente gene per gene. L'ho rimessa questa diapositiva soprattutto perché mi sono reso conto che magari qualcuno di voi non conosce il metodo della real-time fluorogenica. Vediamo, facciamo un'inchiesta. Chi si ricorda com'è fatta la real-time PCR fluorogenica? Nessuno? Non l'avete studiata l'altro anno? Sta per alzare una mano, ma non osa, mi spiegare.
Può essere una
porta. Sì, sì. Vi ricordate quel sistemino? Magari non lo so se conviene andarcelo a rifacciare
magari facciamo, lo includiamo poi in una delle prossime puntate. Comunque esiste questo sistema di PCR che, ricordate, che è quantitativo, perché guarda il ciclo di soglia e non l'endpoint cosiddetto, magari dove ci arriviamo. E ovviamente può essere applicata anche in RT-PCR, essendo la retrotrascrizione RT-PCR. Quindi di solito quello che gli autori fanno è o fare la cosiddetta data validation, che vuol dire andarsi a prendere a caso un certo numero dei geni che si sono visti con l'RNA-seq o con il timing array, il diavolo che è, e ovviamente facendo un po' di attenzione al fatto di prendere un po' tutto il campo dinamico, cioè prendere dei geni che sono espressi molto poco, medio e alto, non sono tutti quelli medi che funzionano sempre, come avete visto dalle diapositive di prima, e validarli, quindi andare a misurare la loro espressione con la RT-PCR quantitativa, d'accordo? Sullo stesso RNA, perché se noi vogliamo validare tecnicamente dobbiamo per forza dello stesso RNA, lo vediamo in SIC per esempio, e in realtà in questi altri guardiamo se i risultati hanno senso, d'accordo? Oppure c'è un altro metodo che è utilizzato anche molto da vari autori, che è quello di fare il cosiddetto spiking. Spiking vuol dire drogare il campione di RNA con una quantità nota di RNA o di cDNA di un gene che non c'è in quell'organismo. Per esempio, se sto facendo una RNA, sì, che ne so, di una cellula umana, dopo vediamo un esperimento fatto in quel modo lì, prendo due o tre sequenze batteriche, per esempio, derivate da Escherichia coli, le trascrivo in vitro, oppure le produco come cDNA in vitro, ne aggiungo una piccola quantità assolutamente nota al mio campione. Per cui dopo, quando ho fatto l'RNA-seq, vado a vedere quanto mi dà quella sequenza lì, quindi ho una valutazione di ragionevolezza. Questo metodo è un metodo derivato dalla chimica banale, si chiama spiking, cioè mettere un po' di sangue all'interno dentro al campione da analizzare. Ok, allora tutte queste tecniche che abbiamo visto, sia appunto i timing, sia soprattutto l'RNA-seq, hanno dato questo concetto che trovate spesso nelle review, nei lavori che leggerete, trovate spesso questo concetto di pervasive transcription. Perché? Perché con tutte queste tecniche quello che si è visto è che si è notata molta più trascrizione, come dicevo, rispetto a quello che si pensava prima dell'avvento delle tecniche profonde di questo tipo. Quindi con questi sistemi sono state identificate moltissime, direi, TU, cioè transcription units, cioè sostanzialmente delle regioni trascritte, sia codificanti nuove proteine, sia codificanti invece piccoli RNA o grandi RNA non codificanti, quindi con significato di regolazione. E questi trascritti non identificati prima sono stati visti sia in regioni intergeniche, quindi in regioni tra geni noti, sia dentro ai geni stessi mappati. Dentro ai geni stessi mappati vuol dire trascritti che per esempio partono non dal classico inizio di trascrizione, ma per esempio dentro un introne di questo gene, sia in senso che in antisenso, d'accordo? Trascritti intronici propriamente detti, e poi piccoli trascritti 5' e 3'. Di ciascuna di queste categorie fra un po' cercheremo di capire che cosa servono, e poi ci sono un po' di... alcuni di questi RNA sono stati classificati nelle varie sottocategorie più o meno note. Questo vuol dire la stessa cosa di prima e la lasciamo perdere. Allora, quindi c'è stato un momento, diciamo così, storico attorno al 2006-2008, in cui c'era in tutte le riviste di giornali di biologia si leggeva questa cosa della pervasive transcription.
E adesso c'è un po' di riconsiderazione di questo fenomeno, come sempre si va sempre un po', no? Anche nelle cose scientifiche c'è sempre un po' di giornalismo, come si dice, per cui ci sono sempre un po' delle notizie che arrivano, che ovviamente fanno molto scalpore e tutti ne parlano molto, e poi dopo, magari dopo un po' di tempo, si riconsiderano un po' le cose e si mettono un po' a posto. Allora, quello che voglio dire è che appunto c'è stato un periodo di grande scalpore di questa perdita di prescription, per cui la gente diceva, caspita, se noi sommiamo tutti gli esperimenti che sono stati fatti in tutti gli organismi, voi che è stato fatto, come avete visto, in Saccharomyces, ma anche in uomo, in tutti gli organismi, diciamo, è incredibile, perché sembra che il 90% del genoma sia trascritto in qualche misura. Quindi che cos'è tutta questa trascrizione, cosa serve, eccetera. E poi, come dico, questi dati, man mano che si sono accumulati, soprattutto dati di sequenziamento e dati di tiling array, adesso, oggigiorno, c'è un po' di riconsiderazione, soprattutto perché? Soprattutto perché molti di questi trascritti, soprattutto quelli intergenici, cioè nelle regioni in cui non ci sono geni, d'accordo, e si vedono trascritti qua e là, questi sono molto molto infrequenti, cioè stanno in quel campo dinamico, nella parte bassa del campo dinamico, molto spesso abbondantemente sotto alla copia per cellula. Cioè quando fa un esperimento, parto da 1000 cellule, da migliaia di cellule trovo 3 trascritti, che è abbondantemente sotto ovviamente la copia per cellula. E oggi vengono un po' riconsiderati, cioè potrebbero essere semplicemente delle trascrizioni casuali. Cioè si sta facendo un po' strada l'idea che l'RNA polimerase, che fa il suo mestiere benissimo sui geni, trova l'inizio, trova i promotori, trascrive bene quello che deve fare, però ogni tanto va un po' a caso, si sbaglia un pochino, magari trascrive le sequenze, un po' qui un po' là senza particolare significato, quello che chiamano la leaky transcription, cioè la perdita di trascrizione del genoma. Molti di questi invece sono stati capiti, sono RNA regolatori o altre cose, quindi c'è un po' una revisione di questo. Quello che possiamo di sicuro concludere al giorno d'oggi, cioè fine del 2010, è che sicuramente questo tipo di esperimenti hanno dato una visione di trascrizione molto più elevata di quella che si sospettasse 5-6 anni fa, cioè prima dell'epoca di questo sequenziale. Adesso andiamo un attimo attraverso questo articolo qua, perché l'ho scelto per motivo molto semplice, perché è stato il primo su cellule umane, d'accordo? Cioè nel 2007, diciamo così, 2007-2008 sono usciti diversi articoli che, se volete, potete discutere nelle vostre presentazioni, fatti su Saccharomyces, Drosophila, Cenorhabditis e altre cose un po' più semplici, dove i genomi sono un po' più piccini, quindi più facili da interpretare. E poi questo qui, vedete, 15 agosto 2008, quindi circa 2 anni fa, è uscito questo primo articolo fatto su cellule umane. E quindi ho pensato che, visto che era il primo, come al solito, è meglio discuterlo. E questi li hanno fatti, vedete, su due linee cellulari. Hanno usato delle human embryonic kidney cells, che sono le 293T, che sono delle cellule molto comuni nei laboratori di biologia, e poi una cellula e una linea cellulare di origine B-cells, quindi le linfociti B. E hanno fatto appunto un RNA-seq. Con quale tecnica? Quella più disponibile, ovviamente. Se pubblicare nel 2008 hanno lavorato presumibilmente nel 2007, all'epoca c'era Illumina Solesta, che era la prima che aveva venduto l'apparecchio, e quindi l'hanno fatto con Illumina Solesta. Questa è solo la, vi ricorda il link Compagnia Bella. E non so se voi siete andati nel sito, era una delle attività. Non so se siete nel sito a vedere come funziona, ma dato che secondo me non tutti siete andati, lo rivediamo un attimo. Così spieghiamo anche cosa sono gli adapter che chiedeva prima la vostra collega. Allora, come funziona questa tecnologia dell'Illumina Solesta? Questa tecnologia funziona più o meno così. Allora, in un sistema, chiaramente questo ve lo dà come DNA, d'accordo? Però, visto che stiamo parlando di RNA-seq, c'è ovviamente la fase di produzione del cDNA prima, chiaro, quindi qui non si vede, ma in una maniera o nell'altra abbiamo fatto un cDNA frammentato. Quindi questi pezzettini grigi che vedete qua, interpretateli come cDNA fragments, ok? Di diversa lunghezza, ma tutto sommato sono controllabili, cioè la lunghezza media è controllabile sperimentalmente. A questo punto, come vedete, si fa una ligazione di adapters, cioè di adapter che, come vedete, sono colorati in maniera diversa, vuol dire sequenze differenti, una sequenza A che è quella chiara e una sequenza B che è quella scura, e sono stati ligati, quindi si fa una ligazione ad alta densità, cioè con un'elevata quantità di adapter, e a questo punto teoricamente i frammenti vengono ligati agli adattatori. Qualcuno di voi mi potrebbe chiedere, ma com'è che va sempre uno da una parte all'altra? Non è così, ma i frammenti possono ovviamente contenere lo stesso adattatore a destra e a sinistra, ma come vedremo fra un attimo, quelli danno un segnale introduttivo, quindi non ci interessano. Quelli che ci interessano sono quelli che sono stati derivati a sinistra, B a destra o viceversa. A questo punto questa miscela di cDNA adattati viene messa sulla cella microfluidica. D'accordo? Vi ricordate, queste celle microfluidiche hanno la dimensione di un vetrino normale della istologia, e quindi qui il liquido viene fatto passare, ovviamente la cella è messa in un termostato ciclico, quindi si può controllare la temperatura come si vuole, d'accordo? E questo adattatore, da una delle parti dell'adattatore, ha una derivazione chimica che è stata introdotta ovviamente da quelli che lo fabbricano, in modo che questo si leghi alla superficie del vetrino. Il vetrino è stato trattato in maniera che ha una serie di gruppi attivi sulla superficie, d'accordo? E quando questi DNA, vedete, vengono fatti correre lì sopra, uno dei due adattatori ha una modifica chimica per cui si lega. Tac, non so, la figura non è un po' malvagia perché è una figura a bassa risoluzione amplificata tantissimo, penso che si capisca cosa voglio dire. Vedete? Contemporaneamente, sempre sulla stessa reazione, vengono mandati una grande quantità di primers, li chiama qui, ma che poi in realtà questi primers sono né più né meno che le sequenze complementari agli adattatori. Difatti, come vedete, hanno lo stesso colore, cioè rosso scuro e rosso chiaro. Anche questi derivati da un'estremità, l'estremità 5', d'accordo? È derivata chimicamente in modo che si piazzano anche loro su questa superficie. Quindi, dopo aver fatto questa prima fase, voi cosa trovate? Trovate i vostri cDNA, i vostri pezzi, ovviamente denaturati a singolo filamento, legati alla superficie del microfluidico, circondati da primers complementari a A o complementari a B, altrettanto legati sulla superficie del Questo, la figura per ovvi motivi non è molto densa, ma immaginate che invece è molto densa, cioè la superficie è completamente coperta da queste robe. A questo punto io cosa faccio? Abbasso la temperatura. Ok? Quindi il mio DNA è legato lì sopra, ovviamente il DNA non è rigido, come molecola, si piega tranquillamente, d'accordo? Quindi se io abbasso la temperatura, cosa succede? Succede che lui va a complementare, vedete, questo è il punto di attaccamento, cioè questo è il punto su cui è attaccato sul vetrino, d'accordo? Questa è l'altra estremità che era libera prima, su cui si sventolava, d'accordo? Questa qui va a trovare il suo complementare che è fissato sulla superficie solida, cioè attorno a lui trova tanti primer, se trova uno che gli piace, si complementa. E quindi abbiamo il nostro DNA attaccato al vetrino, il primer complementare attaccato al vetrino, il pezzo ibridato, e questa qui è la situazione di normale sintesi di DNA, perché qui sopra c'è un 3' libero, qui c'è il templato da copiare, quindi se io a questo punto introduco ovviamente la miscela dei 4 nucleotidi di fosfato più una polimerasi, che succede? Succede che questa me la copia. Eccolo. Guarda. A questo punto io posso ridenaturare, perché notate che questa molecola qui è attaccata qui, è attaccata qui, ma le altre due estremità sono libere. Giusto? Quindi quando io scaldo questo affare qui, questi qui si disfano di nuovo. Visto? Questa qui era l'estremità attaccata X del primer, questa qui era l'estremità attaccata originale del mio frammento, l'ho copiato e l'ho attaccato alla superficie. Adesso io ripeto la storia, semplicemente raffreddo di nuovo, ciascuna di queste estremità qui libera là sopra, si va a cercare un primer attorno, e il risultato finale cos'è? Che io da ciascuna di questi seed che ho messo, di questi semi di sequenze che io ho messo lì, faccio una, diciamo, clone, posso chiamarlo clone, sì, un clone di molecole di DNA tutte uguali. O cosa ho fatto? Ho fatto una PCR in situ, no? Se voi la pensate bene, la rivedete bene, questa qui non è nient'altro che una PCR in situ, in cui io ho costruito, a seconda del numero di cicli che ho fatto, ho costruito N molecole tutte uguali che sono tutte messe lì infilate con la loro cosa. Allora questa è, si chiamano clusters, gruppi, chiamateli come volete. A questo punto questa è la tipica situazione in cui io posso fare una sequenza in fase solida, se ricordate, no? Vi ricordate quando ne abbiamo discusso, là avevamo sintetizzato noi in una microzona dei primer per poter acchiappare i DNA sequenziali, qui li abbiamo prodotti con una reazione di PCR singola, ma di fatto la situazione è identica, per cui a questo punto si fa andare dentro un primer ulteriore complementare alla parte libera quella lontana, quindi complementare all'estremità libera lontana, perché se ci ragionate poi qui abbiamo 5', 3', 4', eccetera, e di qui facciamo succedere a questo punto un sequenziamento con i metodi che abbiamo visto. Poi adesso l'Illumina usa una ulteriore, mi rivolgo al collega qui che cui abbiamo discusso il tipo di terminatore, non terminatore, loro usano una reversible terminator, cioè usano una ulteriore modifica di nucleotidi che sono dei terminatori, ma poi facendo una reazione chimica diventano di nuovo buoni per estendere. Quindi fanno dei, avete capito? Vanno a mettere i terminatori come al solito marcati con i quattro colori dell'arcobaleno. E una volta finito il primo ciclo di sequenza, questo viene disattivato il terminatore in modo che a questo punto ci sia di nuovo il primo H e viene rifatto un altro ciclo di sequenza. Questo è un particolare che hanno inventato loro. Comunque il concetto è si fa una sequenza su fase solida. Ultimo colpo è il fatto che io su questa superficie microfluidica ho il famoso laser che mi fa la scansione continua totale di tutti i punti. Per cui quello che lui mi fa mi registra quello, cioè sulla superficie del microfluidico ci sono dei lampetti di colore che mi dicono le sequenze ai vari punti, d'accordo? Quindi io lì sopra 1, 2, 3, 4, 4 tutte le volte che faccio un ciclo leggo tutto e quindi ricostruisco le sequenze di tutte le posizioni che ci sono, d'accordo? Quindi questo è il racconto della tecnica. Questa tecnologia loro lo fanno in parallelo, cioè nel senso che nella versione attuale dell'Illumina Solexa voi avete appunto una dimensione di vetrino, su ciascun vetrino ci sono 8 canali, quindi il microfluidico è fatto in serie, cioè ci sono 8, diciamo, piccoli canaletti e ciascuno di questi 8 canaletti fa un sequenziamento per conto suo, quindi fa un sequenziamento 8 campioni in parallelo, diciamo così. E ciascuno di questi canaletti può rende come letture una densità più o meno tra il, loro dicono tra gli 8 e i 15 milioni di letture a seconda. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete una densità di, diciamo, media di 10-12 milioni di cloni di DNA su ciascuno di questi canali, d'accordo? Che quindi rappresentano 10-12 milioni di reads, cioè di letture, questo è quello che viene fuori. Poi ovviamente non tutte le ciambelle vengono col buco, per cui mediamente avete da 8 a 10 milioni per canale di letture buone, utilizzabili.
Allora, loro, d'accordo, vabbè, questa è l'ultima fase di allineamento delle letture, vabbè, questo l'abbiamo capito, e finisce. Okay. Allora, adesso per riuscire ad andare avanti con la lezione devo però cambiare una cosa. Voi abbiate pazienza solo un attimo, perché devo andare a prendere una cosa che si chiama Sulta, ecco. Va bene. Okay. Questo è il lavoro che vi dicevo prima, quindi questi signori hanno preso queste cellule qui, cioè Human Embryonic Kidney, e poi una beta cell line, una B cell line, e hanno fatto questo sequenziamento. E sono andati a questo punto a vedere che cosa gli veniva fuori. D'accordo? Allora, il primo risultato che ottengono è chiaramente una descrizione, diciamo, lì, bibliotecaria di quello che sono riusciti a tirare fuori. Cioè, come detto, qui sono queste EC293, sono quelle embrionali. Human Embryonic Killing, una sigla. Sono cellule che vengono molto utilizzate per esempio le 293 che usano come per impattare le retrovirali, le cellule che si trasfettano molto bene, quindi non va per usare male. Ok, e vedete, questi sono i total reads, vedete, quindi il numero di letture mediamente sono, se guardate nel testo vedrete, mediamente sono di 27 nucleotidi. I read che hanno ottenuto, e come vedete ne sono riusciti a fare un total read buono, di buona qualità, di 8.638.000, rotto in questa linea un po' meno nel B-Cells, 7.600.000. E questi sono i low quality reads. Cosa vuol dire low quality? Vuol dire che la sequenza non è buona, non si vede bene, cioè lo strumento chiaramente vi dà delle, a volte vi dà dei colori incerti, mi dice qui sì, non so se in questo ciclo era rosso o giallo, e voi lo sapete interpretare un po' come un sequenziamento a fluorescente. Ogni tanto succede che un picco non è né rosso né verde, è un picco a metà, quindi non potete dire che cosa succede. A questo punto sono andati a cercare di mapparlo, e quindi la mappatura di queste riti ha rappresentato di nuovo un bel problema, nel senso che ci sono, per esempio, una serie di reads, vedete, questa terza linea qui dice reads with multiple matches. Problema, cosa vuol dire? Vuol dire che quando io vado a fare, tutti più o meno vi ricordate qual è lo strumento di allineamento di una sequenza sul genoma, no? Famosa BLAST, tutti più o meno sanno, più o meno Basic Liner Analysis, potete fare, no, da voi. Ovviamente cosa fate? Mettete i 27 nucleotidi dentro la stringhetta, dite vai, e la macchina, chi l'ha fatto per lo stesso ricorda, la macchina vi dà delle uscite, cioè vi dice sì, questo si allinea con questo, con quello, con quello, con quell'altro. Allora, a volte viene fuori una sequenza genomica, a volte vengono più di una. Perché? Uno, perché può essere una sequenza ripetitiva. Cioè, per esempio, i famosi lines, abbiamo detto che intanto sono un po' trascritti, quindi viene poi da scrivere che prende una read che è proprio una line, e quindi ovviamente la blastate contro il genoma è altro che uno, ve ne dà magari 10, 12, 15, 16 di localizzazioni possibili. Secondo, potrebbe essere una read di una cosa molto conservata, questa è una cosa che noi spesso non valutiamo, ma abbiamo ragionato all'inizio del corso sulle famiglie geniche. Molti geni si somigliano tantissimo uno con l'altro, per esempio, non so, una famiglia genica pazzesca come dimensione è quella delle ATPasi. Cioè, quelli, tutte le proteine che utilizzano l'ATP come donatore di energia, che immaginate quante sono, cioè, si ricorda un po' la biochimica, c'è, cioè, un mondo di proteine che utilizzano l'ATP. Se andate a vedere il sito che lega l'ATP, si somigliano tutti, poi ci sono delle sottoclassi, quelli che si somigliano di più, quelli che si somigliano di meno.
a livello di proteine molti sono addirittura identici, quando voi andate a vedere la sequenza dei nucleotidi, certo varia un po' la sequenza, c'è la famosa storia della ridondanza del codice, però comunque trovare due geni che in qualche punto hanno 27 nucleotidi uguali non è difficile. Quindi chiaramente credo sono un problema, perché noi quella lì non possiamo assegnarla automaticamente a uno o all'altro dei geni. Quindi quelle cadono in questo multiple match. Ovviamente poi si può, perché avete visto che il sistema cosa fa? Il sistema allinea tutte le RID che ha fatto. Quindi è logico che se voi avete due geni in cui la prima RID si allinea, sia a sinistra che a destra, voi a questo punto andate a studiare l'intorno genico. E allora se è espresso A, io dovrò avere tutte le altre RID attorno a quella lì. Se è espresso B, dovrò avere delle altre RID. Quindi di fatto...
Che succede? Adesso no, il mio computer si è spento perché non gli davo più segnali da un po'. Non si arriva. Forse arriverà, forse no. Ok, quindi questa è la storiella, d'accordo? E nello stesso modo, a questo punto, questi sono i numeri di quelli che hanno invece unique matches, cioè un solo match. Questi sono quelli annotati su RNA conosciuti, quindi loro si sono riferiti su due banche dati molto conosciute, una si chiama Eldorado, l'altro si chiama Ensemble. Ensemble credo che molti di voi l'abbiano utilizzato in qualche esercitazione, quindi se la ricordano, Ensemble. E quindi vuol dire che questi qui sono chiaramente assegnati automaticamente a un messaggero, quindi di fatto sono quelli più semplici da capire. Poi qui c'è una sottodivisione che vi fa vedere quanti geni avevano almeno 5 RID per gene, quindi quelli più affidabili, quanti geni avevano invece almeno una RID, eccolo qui, e poi vi dà un po' di cose un pochettino più diverse appunto da quello noto, fino a qui siamo nelle cose abbastanza attese, aspettate, vedete qui andiamo a finire in letture dentro a cluster intronici, quindi vedete qui mappano 38.000, 44.000 RID che sono mappate dentro agli introni, ecco la prima cosa che dicevamo prima, cioè letture dentro le regioni in cui in teoria non ci aspettiamo di vedere. Quindi questi rappresentano trascritti intronici un po' complicati. Poi ci sono, adesso andiamo un po' più veloci, vediamo per esempio questo. Questo qui lascia veramente molto perplesso, c'è scritto RIDS with no match to the genome, cioè quindi letture che non hanno nessun match sul genoma, 2.200.000, che su 8 milioni fa una percentuale molto elevata, cioè il 25% delle RID non possono essere mappate. A che cosa è dovuto questo fenomeno? Perché se una sequenza non è nel genoma, ahimè, uno non si aspetta di trovare, giusto? Allora, queste cose qui vengono interpretate in questi due modi, uno con degli errori. Questo sistema dell'Illumina fa uno o due errori per read. Questo è il problema di sequenziamento, evidentemente non è preciso. Adesso dicono che su quello di nuova generazione hanno ridotto un errore meglio su read, però comunque questo era. Quindi è chiaro che quando avete un errore non lo assegnate. Cioè, potete assegnarlo se concedete un grado di libertà alla vostra blast, però aumentate poi la specifico e gli assegnamenti inutili. Quindi quello lì la no, è la situazione. Secondo, i pezzi, i frammenti. Apparentemente c'è un certo grado di, durante tutte le fasi di preparazione succedono un certo numero di casi in cui i frammenti si legano tra di loro in maniera un po' sconclusionata e quindi danno origine a un certo numero di letture che non hanno mappatura fissa sul genoma. Invece la cosa interessante sono le cose che si allineano sulle splice junction che vi segnalo qua. Questo è molto interessante perché chiaramente chiaramente noi abbiamo
che i nostri messaggeri sono l'unione di Esoni, d'accordo? Quindi cosa succede quando noi abbiamo l'unione di Esoni? Abbiamo che un certo numero di reads, cioè di letture, vanno a cavallo dei due Esoni, d'accordo? Allora quindi se noi li mappiamo sul genoma, mappano in parte in una zona e in parte nell'altra. Come potete immaginarvi, queste situazioni qui sono particolarmente difficili da detettare. Capite perché? Mi stressa questa cosa. Se voi immaginatevi la situazione migliore, un read da 27 è posizionato, 27 non si divide per 2, ma pazienza, è posizionato nella maniera migliore che può, cioè 13 da una parte e 14 dall'altra, due zone. Secondo voi Blas ne ritrova questi? Non ne ritrova, perché è troppo poco, cioè il 50% di omologia, a meno di ridurre tantissimo, no, la stringente della Blas, non ve la prende, quindi non ve li assegna. Corti così, d'accordo, a sinistra e a destra. Allora voi che cosa siete costretti a fare? Voi cercatori. Siete costretti, uno, a fare quello che vi avevo scritto prima, cioè avere una mappa dei trascrittori possibili, trascrittori, quindi già delle cose montate, e a vedere se i vostri reads mappano su questi. Però questo vi impedisce totalmente di discovery. Cioè vi dice tutti quelli che sono veri sui messaggeri che già conoscete, ma vi impedisce di trovare eventuali altri costruttori. Allora quello che loro hanno fatto, questi signori qui, hanno sviluppato un algoritmo per andare a piazzare tutti i read sul genoma in maniera a bassa stringenza, ma in maniera consecutiva. Cioè in pratica uno dice: questo mio read sta a 13 da una parte e 14 dall'altra, ha una bassissima probabilità di essere così, ma se io guardo quello successivo, che sarà 12 da una parte e 15 dall'altra, questo mi aumenta la probabilità di assegnazione. Se poi c'è un terzo read che sta a 10 da una parte e 17 dall'altra, e via di seguito, quindi fanno una cosa complessiva, calcolano la probabilità complessiva, e se questa dà un certo valore di score riescono ad assegnarlo a una giunzione di splicing. Quindi in totale, vedete, loro sono riuscite a assegnare queste cose qui a un totale di 307.904 giunzioni di splicing, in questo caso un po' meno nell'altro, delle quali, vedete, le giunzioni attese, cioè quelle già conosciute, appunto allineandole sui messaggeri conosciuti, erano 78.000 e rotte 81.000 con quelle attese, una cosa. E poi un certo numero invece che sono completamente, diciamo, previously unknown, quindi delle cose che non si sapeva che esistessero. Quindi hanno evidenziato delle forme di splicing in zone e zone che prima non si conoscevano, che sono 2.000 erotte da questa parte. Okay. Allora, questa è la, diciamo, la descrittiva di quello che hanno trovato. A questo punto loro hanno tentato di fare un'operazione di questo tipo qui. Quando, come avete visto, uno dei grossi problemi quando si vedono queste sequenze è che molte vanno mappate su geni conosciuti, ma molte altre sono invece su introni o su delle zone non conosciute. No? Allora la domanda che uno si fa in quei casi lì è dire: ma che significano queste cose? No? Cioè, sono trascritti veri, sono trascritti finti, sono frammenti di RNA che non hanno nessun senso, sono dei geni nuovi, chi lo sa. Allora, uno dei sistemi che si possono fare, che si può fare per, come dire, irrobustire questa conoscenza degli RNA è quella di sapere se contemporaneamente su quella zona del genoma che si sta vedendo espressa c'è la polimerasi. Banale, no? Cioè dice, se quella lì è trascritta, c'è l'oggetto che fa la trascrizione. Banale a dirlo, insomma, meno banale a farlo. In realtà non è così difficile, abbiamo da alcuni anni una tecnologia abbastanza efficace su queste cose qui, che è la cosiddetta chromatin immunoprecipitation.
Qualcuno di voi ha già sentito parlare di chromatin immunoprecipitation?
Nessuno.
Chi?
Lei,
sì, l'ha trovato. Ma sì, lui anche, perché è fisico me.
Torniamo un secondo sull'altra presentazione e andiamo a cercarci la chip, così la troviamo. Aspetta, eccola. Allora, la tecnica di chip è questa cosa qua, sostanzialmente.
Poi immaginatevi di voler sapere se una certa proteina, nel nostro caso adesso stiamo discutendo dell'RNA polimerasi, ma qualsiasi altra cosa,
è legata in una zona del DNA del vostro genoma, e allora quello che viene fatto è di fare una frammentazione della cromatina, d'accordo? E poi di immunoprecipitarla con un anticorpo diretto contro la proteina che voi volete studiare. In pratica voi vedete, prendete una vostra coltura cellulare, quello che è, prima di tutto fate un cross-linking. Cross-linking vuol dire che la fissate, si usa proprio la formaldeide, che se ricordate è uno dei fissativi della citologia. Cosa vuol dire? Un reagente che fa dei legami covalenti tra le molecole, d'accordo? Quindi questo per fare in modo che le proteine là dove sono stiano, non vadano, non dissocino, d'accordo? Quindi si fa una fissazione con formaldeide, poi le cellule vengono trattate con SDS, l'SDS ovviamente spacca tutto, spacca le cellule, spacca i nuclei, quindi rilascia questo insieme di proteine DNA che si chiama cromatina, d'accordo? La cromatina, se ricordate, io vi ho incollato lì la figura famosa, quella della fibra da 30 nanometri, quindi non so chi se la ricorda, pazienza, d'accordo? E a questo punto questa viene frammentata. Di solito la frammentazione si ottiene con la sonicazione, si fa una sonicazione, perché qui si rompe pezzettini da 500.000 paio di basi, per intendersi, un paio di nuclei, da 2 a 4 nucleosomi, insomma, per raffigurarci la vicenda. E a questo punto immunoprecipitiamo, che vuol dire che noi aggiungiamo un anticorpo contro, io ho scritto lì giustamente il solito your favorite protein, ma in questo caso sarà la mia polimerasi 2, d'accordo? E chiaramente questa va a acchiapparsi la proteina che ci piace, quella blu, e ovviamente non ci acchiappa tutto il resto. E quindi se io a questo punto faccio una precipitazione con la solita sferulina di agarosio derivato con un anticorpo secondario, per esempio, qui c'è un anticorpo anti-anticorpo, eccetera, cosa faccio? C'è una frazione precipitata che è arricchita di tutti i frammenti di DNA che erano legati alla mia proteina favorita, e poi invece ho un'altra frazione che è invece tutto il resto della cromatina, surmatante, centrifugo, surmatante, lo butto via, tengo le palline con il DNA attaccato, a questo punto deproteinizzo, quindi ci sono mille sistemi diversi, fenolocloroforme, qualsiasi altra cosa, tolgo le proteine, mi restano i geni, i pezzi di DNA che erano originariamente collegati in vivo con la proteina di interesse. Cosa ho fatto? Non lo so. A questo punto questi DNA possono essere trattati o uno per uno. Per esempio, se voi siete interessati a sapere se l'RNA polimerasi 2 è legata al vostro gene favorito, che è la pinco pallina 1, potete utilizzare una banalissima PCR con due primers che andranno ad amplificare la regione genica della vostra pinco pallina 1. Se la PCR è positiva, vuol dire sì, il DNA della pinco pallina era effettivamente legato alla proteina che io ho immunoprecipitato, giusto? Oppure, se sono un genomico e non un individualista, vado a semplicemente prendere tutti questi DNA e a fare qualche cosa di massivo. Per esempio, adesso me lo dite voi, per esempio posso marcare tutti questi DNA e ibridarli su un array. Mi seguite? Se io questa la mia proteina era legata, per esempio, facciamo il caso dell'RNA polimerasi, così vediamo, torniamo al lavoro. L'RNA polimerasi starà in un qualsiasi momento della vita della cellula starà trascrivendo 5.000 geni, ma un numero ragionevole, giusto? Quindi sarà legato ai geni che sta trascrivendo. Anzi, di solito l'RNA polimerasi passa più tempo attaccata al promotore che sul gene stesso, perché sul promotore devono succedere, come forse vi ricordate, tante cose prima di partire. Quindi sta lì. Se io faccio questo esperimento di immunoprecipitazione in questa miscela di DNA che io alla fine tolgo da questa pallina, ci sono i 5.000 sequenze dei 5.000 geni, giusto? Ok? Se io a questo punto, prima alternativa, prendo questi frammenti, li marco con qualche sistema fluorescente di solito, non solito questo trigo, e li ibrido su un array, dovrei avere le lampadine accese in tutte le posizioni che mi dicono tutti i 5.000 geni occupati. Che tipo di array? Adesso però delle domande le devo fare, se dovete rispondere. Che tipo di array userò in questo caso? Un expression array va bene in questo caso qui? No, perché di solito la polimerasi mica i promotori non sono expression frequency. Non posso usare un array che contiene cDNA, ovviamente. Devo usare un array tipo tiling, per esempio. Tipo tiling, allora va bene, mi localizza tutti i punti in cui c'era la mia proteina legata. Oppure, dai, abbiamo fatto tutta la lezione su quello, oppure, ditelo un po', abbiate coraggio delle vostre opinioni. Sì, DNA sì, oppure sequenza di massa, è ovvio, mi dice tutte quelle sono le sequenze identiche. Tra l'altro questa qui è un low complexity, perché tutto il genoma è una high complexity, c'è un sacco di roba, qui ne ho molte meno di sequenze legate, quindi è un low complexity, è un esperimento relativamente facile. Allora, questa tecnica qui si chiama chromatin immunoprecipitation, per gli amici CIP. Se io prendo questi affari qui, li marco e vado sopra un microarray, dato che i microarray li chiamano anche chip, allora ho fatto il chip on chip. Poi lo trovate, ve lo dico perché lo trovate scritto nel libro, magari vi chiedete cosa diavolo è, vuol dire quello, cioè vuol dire una chromatin immunoprecipitation seguita da microarray, la chiamano chip on chip. E invece se voi andate a finire sul sequenziamento di massa la chiamano chip-seq. Ok? Allora torno su Sultan. Ok, allora questo signore qui cosa ha fatto? È andato a cercare di mappare la posizione dell'RNA polimerasi su tutto il genoma e di correlarla con la presenza poi delle TAX, le nostre famose di sequenza. D'accordo? La polimerasi, per chi si ricorda la biologia molecolare, esiste in due forme, quella non attiva, che è quella non fosforilata, e quella attiva, che se ricordate c'è una codina tuttavia i fosfati, credo che pochi si ricordano di questa cosa. No. Ripassiamo, un giorno ripassiamo. Allora, la polimerasi attiva è iperfosforilata, quindi uno va, infatti loro hanno utilizzato una, vedete qui c'è scritto RNA POL2A, questo è quello che vi sto dicendo, cioè RNA POL2, figa POL2 siete d'accordo, no? Che è quella che trascrive i geni principali, tolti quelli dell'RNA ribosomale e RNA base. A vuol dire attiva, quindi iperfosforilata, quindi se dovete comprare un anticorpo per fare questo esperimento cercate un anticorpo contro l'RNA fosforilata. A questo punto hanno immunoprecipitato e fatto una CIP-seq, quindi hanno fatto il sequenziamento di tutti i DNA legati all'RNA pol. Una volta fatto quello, ovviamente Dunque c'è una cosa molto banale che dice la biologia molecolare, che la massima densità delle polimerasi le si trova accanto al transcription start site. E se voi guardate questo grafico qua sotto, aspetta ve lo tiro un po' su così lo vedete meglio, vedete che questo recita proprio quello, cioè distance from TSS, cioè distanza, questa qui è la scala, distanza dalla transcription start site. E qui vi mappa che cosa? Il number of pol to read, quindi il numero di sequenze, d'accordo, che sono venute giù dalla cromatina immunoprecipitation della polimera. Come vedete, il picco massimo è sulla TSS, questo ci conforta assai, e poi pian pianino decresce sia a destra sia a sinistra.
Questo vi quadra a sinistra.
Se io mi vedo, scusate, io mi vedo un gene con la sua transcription site e vedo la polimerasi che me la figuro, che ho attaccata al promotore o sta trascrivendo. Quindi me la vedo al TSS oppure a destra, no? A sinistra. Che ci fa a sinistra? E invece c'è anche a sinistra. Il fatto che sia a sinistra è interpretabile in molti modi. Primo, molti geni hanno delle cosiddette riserve di pol 2. È stato visto con tanti di questi esperimenti che molto spesso le... la pol 2 viene posizionata preventivamente in una posizione a sinistra posteggiata, cioè non funziona meglio posteggiata, d'accordo? Quando poi arriva un certo tipo di segnale questa qui parte e si mette a trascrivere. Molto spesso questa pol 2 dicono che sia legata ad enhancer, cioè legata a enhancer di trascrizione. Oppure potrebbero essere dei siti di trascrizione alternativi, cioè noi per ciascun gene in database abbiamo un TSS, che è quello probabilmente più frequente, più mappato, però ci potrebbe essere quella famosa situazione che vi dicevo in cui ci sono tanti TSS alternativi che sono. E questi autori hanno diviso, come vedete, tutti i geni li hanno divisi in delle categorie diverse. Se voi guardate la leggenda qui vi dice che sono quelli rossi, sono quelli, vedete, high expressed, cioè sono i geni in cui ci sono, c'è il maggiore livello di espressione, cioè il maggior numero di tag di RNA sono questi qui rossi. Vedete che in questo caso la mappatura è molto chiara, c'è un picco molto, molto bel netto sul TSS. Poi hanno messo in green e in blu rispettivamente quelli che sono moderate e low, cioè che hanno un'espressione bassa, relativamente bassa. Allora, se voi vedete, c'è questa cosa abbastanza curiosa, per cui i geni che hanno una espressione bassa o moderata, che sono quelli verdi o blu, hanno una spalla, la vedete, questa spallina, che precede il punto di inizio di trascrizione. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente quella teoria del posteggio è proprio vera. Cioè molto probabilmente nei geni che sono espressi poco, però sono espressi, la RNA polimerasi è posteggiata prima di iniziare la trascrizione, più frequentemente. Mentre invece quelli sono trascritti tanto, ovviamente molto più frequentemente davanti, come sta facendo la trascrizione. Questo è quello che si vede in questo modo qua. Quindi comunque questo conferma praticamente che quasi tutti i trascritti che sono stati mappati hanno una polimerasi lì attaccata, e questo vuol dire che sono dei genuini, dei trascritti genuini, nel senso che è proprio vero, non sono dei pezzi di RNA strani. Sì.
Ma perché non ci sono le polimerasi da oltre 1500 di basi? Cioè...
Ma innanzitutto perché sono molto basse, sono molto poco frequenti le polimerasi che si vedono in avanti. Secondo, per il fatto che man mano che va avanti la cosa viene fosforilata, quindi si vede sempre meno fosforilazione in avanti e quindi di fatto si detecta molto meno. La
questi anticorpi qui contro la coda della polimerasi iperfosforilata sono molto buoni per prenderla sulla testa. Ok, allora guardiamo un attimo una cosa divertente. A questo punto loro hanno fatto un confronto tra un tiling array e un SIC, che era quello che ci interessava un po' di più. Quindi hanno preso, vedete, dei microarray, sono microarray di loop, quindi bed arrays, le stesse cose che avevamo spiegato prima, e come vedete hanno fatto lo stesso esperimento, stesso RNA, ibridato su microarray, qui a destra, questo qui era questa roba gialla, e invece sequenziato, qui a sinistra. Dite che poi si può vedere più grosso, forse sì. Eccolo qua, questo qua, no? E la corrispondenza, beh, non è male, non è abbastanza egregia, come vedete. Questo qui è un grafico di insieme, per cui cosa, come si legge questi grafici, lo sapete, no? Si legge che questi numeri qui sono i geni che sono stati visti e espressi sia con il RNA-seq sia con il microarray. Quindi di tutte il totale di geni, che sono circa, vedete, 12.000, 9238 nelle XS sono stati presi con tutti e due i metodi. Il microarray da solo ha visto 110 geni che non sono stati visti in RNA-seq, e l'RNA-seq da solo ha visto 2918 geni che non sono stati visti col microarray. Cosa ne deducete come sensibilità? Cioè, ovviamente l'RNA-seq è molto più sensibile rispetto al microarray, cioè acchiappa, legge molti più trascritti di quanto il microarray ce la faccia. Questi qui, è vero, ci sono 110 geni che non sono buoni, in realtà probabilmente questi qui sono il famoso effetto dei microarray, c'è sempre una componente di ibridazione spuria, quello che dicevamo, specifica, che quindi dà dei falsi positivi in qualche misura. Sulle B6 più o meno la figura è la stessa, non c'è molta differenza. E però se noi andiamo a valutare quali di questi geni sono stati presi dall'array e quali no, li vediamo molto facilmente qua. Cioè, se noi, loro hanno diviso, come vedete, l'espressione detectata con l'RNA-seq, l'hanno divisa in categorie, cioè per l'espressione molto bassa, un po' meno bassa, eccetera, fino all'espressione molto alta. E poi sopra hanno mappato, come vedete, i geni presi solo col microarray, e si vede, scusate, i geni presi col microarray, che sono questi qui rossi, i due colori sono le due linee cellulari, e da questa figura voi capite subito molto bene come i microarray vedono prevalentemente le cose che sono espresse medio-alto, d'accordo? Questi qui grigi sono invece quelli che sono stati presi solo con la SIC e non col microarray, che vedete che si collocano sostanzialmente nella regione delle basse espressioni. Quindi, ergo, risultato finale, l'RNA-seq è più sensibile, ed è più sensibile soprattutto per quelle cose che sono espresse a basso livello rispetto al resto. E se si fa una comparazione generale non è così male. Cioè, se si fa una comparazione generale tra quello che è il risultato dell'RNA-seq che sta qua sotto sull'asse delle X e il microarray che sta qui sull'asse delle Y, ovviamente ciascun pallino è il valore singolo di ciascun gene, vedete che tutto sommato la correlazione è abbastanza buona, con il circa 90% dei geni che sta tra queste due linee di confidenza, quindi su una diagonale perfetta. Quindi due metodi, tutto sommato, dovuta, cioè, fatta l'esclusione di questi geni poco espressi che si vedono con la SIC e non con il microarray, però questi due metodi sostanzialmente vedono cose molto vicine. Ok, ultima cosa, perché è tardissimo, volevo far vedere solo la questione dell'alternative splicing, che è un discorso che riprendiamo. Ovviamente vi dicevo, questa storia dell'RNA-seq è molto importante per la questione dello splicing, perché permette di valutare globalmente come sono splices di vari esoni. E allora, innanzitutto, una considerazione: voi avete visto nella figura precedente che hanno
mappato una qualche decina di migliaia di punti di giunzione, zone, e come vedete hanno anche potuto determinare che in queste due linee cellulari, una quella blu e l'altra quella rossa, la forma di alternative splicing più prevalente è l'exon skipping. Qualcuno di voi si ricorda l'alternative splicing che ha diverse possibilità di figura? L'exon skipping vuol dire che un esone viene o incluso o non incluso nel messaggero. Skipped, no. Poi ci sono altre figure di splicing alternativa in cui per esempio viene utilizzato una giunzione oppure un'altra giunzione successiva, però dallo stesso punto di partenza. Questi vengono chiamati alternative 5 prime o alternative 3 prime. Come vedete questi ci sono, ma sono relativamente molto poco frequenti, cioè la forma prevalente è l'exon skipping. E poi qui vi fa un esempio che vi faccio vedere così, poi lo riprendiamo nella lezione dell'alternative splicing, di come vi illustra come viene fatto questo lavoro. Cioè è chiaro che noi abbiamo un grafico qui sotto, questa è una regione del genoma che contiene questo gene qui, che si chiama PKM2, la proteina chinase. Questi sono, queste tre cose qui che vedete qua sotto, sono quello che nella database è presente, cioè nel database dell'NCBI, quello comune, normale, ci sono tre trascritti depositati che sono questi, che vedete, che sono dei trascritti alternativi. Il gene è orientato, come vedete, all'altro senso, verso di me, questo è il primo esone, quindi c'è un trascritto che contiene il primo esone, 2, 3, eccetera, eccetera. Poi ci sono due trascritti che non contengono il primo esone, partono dal 2 e vengono in avanti, e poi c'è un alternativo qua sotto, lo vedete, 10 e 9 che sono un alternative splice in fondo. D'accordo? E questi qui sono dei grafici di frequenza dei read che loro hanno mappato sulle B-cells e sulle X-cells. Vedete che sostanzialmente questi sono, corrispondono ai picchi agli esoni, vedete? E queste qui sono tutte le giunzioni che loro hanno rivelato. Quando voi vedete una frecciolina come questa, trattino, frecciolina, vuol dire che loro hanno visto i due piccoli read a destra e a sinistra, rappresentati dalle freccioline, che quindi quello in mezzo è la parte esclusa del genoma quando c'è stato lo spazio. Questo ve lo faccio solo vedere perché è una rappresentazione di questi elementi di sequenza su una rappresentazione genomica un po' complicata, poi pian pianino la cerchiamo di imparare. Questo è il grafico che vi illustra quanti read per ogni posizione sono stati rivelati in una finestra, vedete, questa è una finestra zoomata di questa. Dunque, nell'ultimo minuto che ci resta, ce n'è solo uno, devo farvi vedere una cosa per forza, abbiate pazienza, perché io vorrei che ci fossero dei volontari per i cosiddetti student talk, cioè per le vostre presentazioni di lavoro, il più presto possibile. Una vostra collega mi ha detto che i biotecnologi non si sono manifestati, ma adesso vi aspetto all'arco. I biologi hanno proposto sostanzialmente al posto di Ferretti, che mi sembra ci fosse un consenso sul posto di Ferretti che non c'è più. Non lui è lì. Ok, quindi da partire da lunedì 6 si può incominciare. Io apro adesso, se torno in ufficio, apro un Moon su Moodle, apro le turni di cose, voi vi prenotate, va bene? D'accordo? Ci vuole il coraggio, però bisogna lanciarsi. Sì. Gli articoli li scegliete voi sulla letteratura, sugli argomenti che abbiamo trattato. Allora, il primo argomento aperto è microarray, e se qualcuno ci vuole lanciare sull'RNA-seq, va bene? Sulla condizione sperimentale che più vi aggrada, se qualcuno ha un afflato mistico verso l'oncologia, studierà gene expression in colon carcinoma cells verso il non so quale. Uno ha un afflato sulla nutrizione, non è vero che i nutrizionisti non lo fanno, ma fa niente, mi dice gene expression in Ferrero Chocolate contro qualche altro prodotto, va bene? Okay.
Qualcuno ha detto come facciamo a cercarli, andate sul PubMed, nessuno sapete dove si fa andare sul PubMed. E come abbiamo detto l'altra volta, scusate, come abbiamo detto l'altra volta, limitate per favore ai giornali primari, e per il momento i giornali primari io ritengo, ve lo ripeto ancora una volta, Science, Nature, Molecular Science e Proceeding of the National Academy of Science. Okay. Per semplificare, mi raccomando, non portate delle review. Io voglio articoli sperimentali, quindi il vostro socio dovrà essere diviso in una breve descrizione dell'esperimento, cioè qual è il problema e perché ho fatto l'esperimento, è sempre una buona cosa da sapere. Secondo, con quale metodo l'ho studiato. Terzo, quali sono stati i risultati che hanno raggiunto. E ultimo, che se ne fanno di più risultati, cioè conclusione. Bene, tutto mezz'ora, PowerPoint, ora questa è una cosa, lo sapete che cos'è l'IPM? Tutti sono consci dell'IPM.
Vabbè, adesso c'è, questa settimana c'è stato un turbamento sulla rete, ma non è finito.
Thank you.